صراط عاريا من حيثاتك ومدقاء Certo, certo.
Una sfumatura di questo famoso carisma. Ecco, vorrei chiedere. Quando una creatura, avendo tutta la sua vita, insomma, esempio, è stato egoista, un po' egoista, sciocco, ora, non so, a cercare qualcosa di grosso, insomma, e negli ultimi suoi anni di vita comprende bene, fa questo auto e dice sì, io sono stato egoista, ho sbagliato, sono stato uno sciocco, cioè, ecco, questo suo il karma, che logicamente l'ha fatto, dovrà avere, sarà diverso?
Karma è sentito sempre il fine di farsi prendere la
sì.
Allora vedrai che se non quella creatura non è posta in mezzo all'effetto delle cause che ha mosse, ben difficilmente riuscirà a capire.
Ben difficilmente riesce a capire di
essere stato. Direi è impossibile, però può darsi che riesca a capire con la mente. Allora che cosa succede? Vediamo che, come succede del resto sempre nel piano astrale, è vero, quando uno ha avuto una vita, è vero, dopo la rivede, nella comprensione sembra che vada oltre quello che in effetti ha trascritto dentro di sé. Poi però c'è il collaudo con la vita, perché vedi a parole è molto facile dire buona fede, intendi bene, senza nessun altro scopo, sì, questo io l'ho capito, questo lo farei o questo non lo farei, però poi quando siamo di fronte alla realtà fisica, diciamo alla condizione reale, è vero, allora lì è veramente la verità dell'individuo, lì scappa fuori, che se anche al termine di una vita uno riesce a capire di avere errato, poi veramente la comprensione finale si verificherà, si collauderà e avverrà nella vita successiva quando in quella vita nella quale subirà l'effetto delle cause che ha mosso. Allora veramente si vedrà se ha capito o se non ha capito. Sì, certo, 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 ci sono di queste sfumature, indubbiamente. Però le sfumature riguardano sempre il momento in cui tu muovi la causa. Allora l'effetto è diverso, è vero? Perché come è stato spiegato, una stessa azione può avere un effetto diverso perché può non avere la stessa...
Il pentimento.
Certo, la stessa intenzione, sistema.
Grazie.
Niente, caro, chiudiamoci, ringrazio te per avermi dato la possibilità di parlare. Dimmi, caro Pietro.
Io, siamo stati molto bravi, eh?
Sì, ma particolarmente, tu è vero, cosa vuoi?
Dunque, ci sono delle cose che avrai sentito oggi, ci sono dei problemi, hai creato delle attese e non possiamo mancare.
Certamente, io sono sempre a vostra disposizione.
Questo tipo di attese, come nella così l'ultima frase, che ha destato molto interesse, molto attesa appunto, che non si può frustrare, è la possibilità di qualche altra cosa, qualche altro sistema di contatto col pubblico, in modo che tu lo abbia immediatamente con te a farti le domande. Qui bisognerà lavorare, studiare il modo, che non è facile.
Sì, sì, Verdi, là. Questo è vero.
Hai qualche progetto?
Sì, vedrei.
Va bene,
c'è fretta. Ma soprattutto è un po' una bomba psicologica, è vero, per far sentire più vicini a me, io più vicino a loro, e noi più vicini a loro, è vero, queste persone. Chiamarle direttamente in causa, ecco, questo è stato il principio. E poi certamente io mi auguro avrà un'applicazione pratica, certamente.
No, lo dovrà avere, perché
certo,
è molto attento.
È vero, e voi stessi, come hai detto giustamente, dovete lavorare in questo senso. ma del resto vedrai che la divulgazione di queste cose sarà galoppante, del resto lo
sì,
è già.
Si sente, si sente.
Leggiati, caro.
Un'altra cosa, François, scusa, ma sono qui a rapporto per lavoro.
Certo,
sai.
Ma io sono qua a posto, a rapporto.
Dunque, dicevo, il libro che io ho avuto, non si, io pensavo, non si potrebbe fare un'operazione divertente. Queste cose che sono state smarrite, cioè sono state scippate a Luciana, non si potrebbero chiedere con un inserto sul giornale di Firenze? Perché potrebbe, io in parte li rivorrei,
certo,
ma soprattutto potrebbe dare, creare un interesse, creare notizie.
Sì, certo, certo, bravo, è una bella idea. Certamente, certamente è una bella idea, perché no?
E poi un'altra cosa, ancora scusami perché, allora il libro è concluso, ritengo, tu mi perdonerai, ritengo che certe cose erano molto belle, anche se giustamente Kempis ha riassunto in modo magistrale e quindi ha tolto di valore, ha tolto valore ad alcune cose, però alcune cose erano molto belle. E poi ci sono tutte queste persone che grazie a te mi sono venute vicino, tutte con problemi, con domande, con questioni, con dubbi.
Bello,
come faccio? So che è bello.
È bello, certo. Come fai? Io sono qua, è vero, e ben volentieri.
Ma loro sono là, sono qua, e io non sono un buon tramite.
Questo lo dici per modestia, è vero, lo dici per modestia, caro Pietro, sei un ottimo tramite. Però io sono anche a disposizione delle persone che tu puoi portare.
Ecco, ti ringrazio, perché tu sai, perché mi segui, ti sento, che ci sono dei casi importanti, persone che sono simboliche di certe condizioni umane,
certo,
di certi ambienti,
certo.
Risolvere qualcosa con loro vorrebbe, certo, dire per effetto di risonanza, fare buono, fare bene.
Noi siamo qua.
Va bene, grazie.
Noi vedete come i maestri hanno, ci hanno, diciamo, dato la possibilità di poterlo fare, vero? Perché se anche noi avessimo la spinta di agire nei confronti degli altri, ma non lo potremmo fare se non avessimo l'autorizzazione da chi dirige le sorti del tutto. Anzi, addirittura non solo ci hanno dato l'autorizzazione, ma ci hanno incitato a farlo, è vero, incitato ad andare incontro alle persone.
Perciò tu ritieni che un'altra ipotetica volta che, di questo incontro famoso, auspicato, desiderato, di uscire, di togliere l'ultimo velo, di togliere...
No.
No, vero?
No.
Ecco,
no.
L'ho sentito,
no,
giusto.
No, no.
È più bello. È il messaggio tu vuoi, ecco. Va bene.
Perché guarda, in effetti vi sono delle creature che, per quanto tanto siamo qua fra noi, è vero, voi sapete che non parliamo per incensare questo mezzo, questa possibilità che ci è data di comunicazione, ma già che siamo qua fra amici sinceri e che non pensano a questo, voi sapete quanto tritume e quanto zavorra vi sia nelle comunicazioni, è vero?
Terribile.
E perciò è chiaro che tutto questo ha portato a un deprezzamento del mezzo di comunicazione spiritico, è vero, per quanto io sia d'accordo con te che questo non è spiritismo.
Non lo è.
Assolutamente, è vero, perché lo spiritismo tradizionale, secondo quello che è conosciuto, è vero, è la comunicazione dei defunti con i viventi, è vero, una comunicazione che rimane su un piano umano, è vero, così, di rapporto umano, semplicemente un rapporto amichevole o familiare, mentre qua si va ben oltre. Però dico, lo spiritismo come è conosciuto è certamente molto deprezzato. Allora, sapendo che chi parla attraverso lo spiritismo, è vero, sì, da molte persone immediatamente per un pregiudizio viene tutto rifiutato, abbandonato, è vero, caro? Quindi non c'è nessuna necessità, come hai detto giustamente, che cosa importa chi sia, chi parla, bisogna valutare, giudicare quello che viene detto.
Il messaggio. L'ultimissima cosa, quel, era quel filosofo molto di moda adesso, che è anche molto bravo, Emanuele Severino.
Sì, sì.
Io gli mando l'assoluto, certamente, sono d'accordo con lui.
Certamente, certo.
Vorrei che se fosse possibile, perché sarebbe importante, è la cattedra, è il grande giornalismo, è l'opinione.
Ah, certo, certo, certo.
Essere aiutato in questa diffusione.
Certamente.
Grazie, François. Ecco, basta, non ho fatto.
Vorrei dire allora, aggiungere un'ultima cosa, è vero, che quel brano che riguarda le possessioni del maestro Kempis, è vero, sia messo nella prima parte, dopo la taumaturgia.
Ho capito. Ah, dopo la taumaturgia.
Sì, prima del karma.
Ah, prima del karma.
Sì, sì.
Benissimo.
Sì.
Non c'è altro per il libro, vero?
No, per ora no.
Va bene.
Scusa, dimmi. Sono ambasciatore di due creature che mi hanno fatto due domande da portare a te.
Sì.
Speriamo che io sia un tramite, non pretendo abile, ma quantomeno onesto. Speriamo bene. Dunque, da parte di Renato, siccome tu gli dicesti in quella prima e ultima volta che ha assistito io seduto con te, gli dicesti di affidarsi, di mettersi nelle mani di una persona, cosa gli dicesti?
Quello detto questo, mi chiese se un tuo problema poteva essere risolto, è vero, io gli dissi un problema umano, è vero, gli dissi di sì.
Ecco,
e che avrei visto di poter rimandare qualcuno che veramente potesse risolvere o perlomeno potesse dare il tuo aiuto, è vero.
Ti ringrazio appunto di questa chiesa. Adesso lui parrebbe che a Roma avesse trovato un uomo, un individuo, insomma, il quale sembrerebbe, così, stando a quello che tu gli hai detto, il tipo ideale, però vorrebbe appunto sapere da te come hai indeciso su questa cosa, vorrebbe sapere da te qualche cosa, se è vero quello che lui sente oppure no.
No, per carità, direi che non deve affidarsi a questa persona.
Ecco, grazie. E per Francesco, Francesco dal Pozzo, ha detto che lui ha una sua conoscente o amica la quale sta molto male, insomma molto malata, se è possibile fare qualche cosa per lei.
Purtroppo c'è poco da fare.
Questo glielo posso dire oppure?
Certo, puoi dirlo, c'è poco da fare. Troppo umanamente, è vero, e poi se c'è poco da fare, chiaramente vuol dire che quello è il suo bene.
Grazie, François.
Grazie.
Non c'è da ringraziare. Allora, cara Linda, sei qua di nuovo. Cosa vuoi che ti dica, è vero, dovrei farti un rimprovero. Mi permetti, tanto siamo fra amici, è vero. E allora, cara, quando si sa tanta teoria, è vero, e tu sei tanto brava perché da tanto tempo segui gli insegnamenti dei maestri, gli insegnamenti fondamentali, è vero. Allora, bisogna poi, quando appunto dicevo la vita si pone di fronte al caso concreto, non dimenticarsi, è vero, ritrovare di fatto tutte quelle certezze che si avevano nella proprie concezioni e nei propri pensieri, vero? Quindi devi essere serena, forte, sicura che chi ama è sempre vicino a te, anche se tu non lo senti, sei tu che non lo senti, ma lui c'è, cara.
Al medico se volevo dargli per la sua salute questo bracciale astronomico, tu pensi che gli sarebbe utile?
Non posso rispondere, mi dispiace.
Perché sai che sono prenotati i punti, no?
Sì, ma non posso rispondere proprio a questa cosa che riguarda Roberto, mi dispiace. Comunque certamente ti ringrazio di questo tuo slancio, perché so quanto sia caro questo gesto, è vero. Quindi volevo dare a lui testimonia del suo affetto per lui e ti ringrazio di questo. Però non posso dire né sì né no. Fai come ti senti di fare, perché tu sei una
natura molto sensibile, non c'è bisogno che te lo dica io, è vero, i fatti della vita e del tuo lavoro te lo dimostrano, è vero, padre. Allora ricordati quello che ti ho detto, a proposito della vicinanza delle persone care, se tu lo senti sei tu che non lo senti, è vero, padre. Però noi siamo di fatto sempre vicino a voi, sempre in contatto con voi.
Ma questo non impedisce la soluzione?
No, cara, assolutamente. Ma guarda.
Perché non vorrei sembrare da solo.
No, vedi, in effetti quando una entità, quando siamo trapassati, è vero, possiamo rimanere in un certo senso legati alla terra, ma quando sono cose negative, cioè quando sono per esempio attaccamenti al cosiddetto vizio, quando uno ha il cosiddetto vizio, è vero, quando sono cose negative, allora sì, veramente, allora si rimane legati alla terra e quindi si, in un certo senso si frena quella che è l'evoluzione dopo il trapasso, l'abbandono del corpo fisico, del corpo astrale e poi del corpo mentale. Ma quando si tratta di amore, di affetto sincero e vero, non può che far bene. Non può che essere benefico ed una benedizione, è vero, del resto, anche dallo stesso piano astrale, è vero, quando si pensa ad una persona cara che amiamo, siamo in contatto con quella persona, sempre, e questo non significa rimanere, perché se quella persona è nel piano fisico, rimanere attaccati al piano fisico, tutt'altro, la portiamo con noi nel nostro cuore, la portiamo nella nostra evoluzione dopo il trapasso, quindi non, anzi ci aiuta il pensiero di quella persona e ci è di grande conforto in quello che facciamo, cioè nell'evoluzione che stiamo seguendo, non è qualcosa di negativo ma è qualcosa di positivo, quindi non avere scrupoli in questo senso.
Delle volte
fanno
paura, no? Pensando
a
questa persona di fermarla.
No, no,
caro,
ti tranquillizzo in pieno. Ti tranquillizzo in pieno, caro, stai tranquilla da questo punto di vista.
Ma c'è una pessima notizia su questo. Io ho pensato quanti anni mia madre, perché ero molto legato, a un certo punto non so, io non sapevo di spiritismo, che si tiene legato, appunto quello diceva adesso Linda, si tengono legate le persone col desiderio, col soffrirle, con l'amarle oltre la vita.
No, 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 caro, no, assolutamente, è vero. Se si ricordano con tristezza, con disperazione, allora in quel caso sì, certamente.
In quel caso si tratta?
In quel caso si inviano dei sentimenti, dei pensieri tristi che si dicevano, è vero.
Ah.
Però se si ricordano con amore, con serenità, con gioia, come le abbiamo viste nei momenti più felici, non facciamo che del bene a loro. Certamente. Soprattutto ricordate che quando c'è l'amore c'è un legame che non si scioglie mai, è vero, c'è un legame che rimane. E poi è il primo di quei tanti legami che ciascun essere allaccia. Senti, dimmi, bravo, potresti, come tu sai fare, guardarci un po' rispetto al, come posso dire, al tipo di vita che voi vivete?
Vedi, caro, perché il tipo di vita? È vero.
Appunto, non sapevo quale cosa,
sì,
trovare, quale aggettivo, quale parola scegliere, non sapevo.
Non vorrei con questo termine che voi pensate che noi facciamo qualcosa di simile al piano fisico, è vero, delle azioni come il mangiare, il vestirsi, eccetera, eccetera. Questo possono continuare a farlo coloro che ancora non si sono accorti di essere trapassati, è vero, padre. Però coloro che invece vivono coscientemente, per esempio nel piano astrale o nel piano mentale, hanno un tipo di esistenza del tutto diversa, è vero. Principalmente se sono nel piano astrale, vivono attraverso le sensazioni, le emozioni, l'entità che è abbastanza evoluta, è vero, e brevemente lascia il suo corpo astrale
e si sente liberata e più leggera da questo legame in fondo che si sta sciogliendo. Altrettanto si dice per il corpo mentale. Però mentre voi siete abituati nel piano fisico a contare il tempo e le pause fra un'azione e l'altra, e in questa sequenza di pensieri che avete, vedete in un certo senso il tempo che scorre più o meno velocemente, dopo il trapasso non c'è più questo, ed è tutto un tranne i momenti in cui qualcuno riposa, i famosi periodi di sonno, è vero, c'è tutto un susseguirsi di fatti interiori, è vero, e quindi c'è una ben diversa valutazione della successione, quella successione simile al trascorrere del tempo nel piano fisico. Non vi sono pause, non vi sono spazi e tempi vuoti, è vero, ma è tutto un continuo succedersi. Per darti un esempio, se io vivessi, avessi la mia esistenza, fosse solo nel momento in cui parlo con voi, è vero? Mentre voi fra una seduta e l'altra fate un sacco di cose che riguardano la vostra vita, passate delle ore forse anche annoiate, per me invece sarebbe una seduta dopo l'altra, non ci sono pause. Ecco. Questa è la maggior differenza che si può riscontrare vivendo coscientemente abbandonato il corpo.
Sì, ma qual è la vostra quantità? Perché noi sappiamo che tutto è quantità, Dio stesso è quantità, lo ha detto il maestro che...
Ha detto anche François.
La vostra quantità, qual è?
Quantità nel senso che niente è incorporeo, astratto, è vero? Certamente la nostra quantità dipende da quale punto uno parla. Se ha ancora il corpo astrale, la sua quantità è il piano astrale, se ha ancora il corpo mentale, la sua quantità è il corpo mentale, ma questo non toglie appunto che abbia la sua quantità di coscienza e di spirito, sempre, anche nel piano astrale. Quindi se vuoi dire che qual è la quantità di un'entità che parla dal piano astrale, la quantità di un'entità che parla dal piano astrale è costituita dal suo corpo astrale, dal suo corpo mentale, dalla sua coscienza.
Ma quindi ha una sostanza, un peso, certo. Come posso dire?
Certamente, non è qualcosa di nulla, è vero, inesistente, è qualcosa di sostanza.
Sì, appunto, perché si parla del piano astrale, ma si dice così con le parole, ma io penso che in quanto a quantificarlo, vederlo,
tu vuoi il peso, vuoi
cercarne di fare un'immagine, penso che sia molto difficile, insomma. E non lo rapportiamo appunto a un qualche cosa di fisico, di umano, che ci è nostro, che ci è proprio.
Puoi fare questa analogia, perché in effetti c'è questa analogia, non essendo, ripeto, nulla, ma essendo qualcosa il senso di sostanza, anche il piano astrale, come è qualcosa il senso di sostanza il piano fisico, tu puoi fare benissimo questa analogia.
Scusa François, la successione di fatti interiori che l'entità vive, come hai detto, nel piano astrale, consiste nel rivivere, nel rivedere l'esistenza
in un primo momento, certo.
In un secondo momento
tutta una questione di stimoli e di desideri, una volta compreso, di andare avanti, di continuare la propria evoluzione, di avere contatti con altre entità dello stesso piano, sottopiano, è vero, aspirazioni di avere contatti con entità più elevate, però questo riguarda sempre una evoluzione abbastanza inoltrata, perché altrimenti, come nel piano fisico, l'uomo comune non ha il pensiero e l'idea che esistano altri piani più sottili, una volta che si è nel piano astrale, anche se si raggiunge la coscienza di essere trapassati, che quindi la morte non esiste, però se non si ha abbastanza evoluzione, non si riesce a immaginare che vi siano degli altri piani superiori, più sottili, è vero, e si crede che l'aldilà consista tutto in quel piano sottopiano nel quale ci si trova.
Basta saperlo con la mente questo,
basta saperlo con la mente, ma
senza coscienza.
Senza coscienza, perché è semplicemente una conoscenza,
una nozione.
Come tu, una nozione, come tu sai che esiste New York, per esempio, o un'altra città, o Pechino, nelle quali puoi non esserci mai stato, è vero? Però per arrivare a supporre che esista New York o Pechino, è vero, ci vuole una certa evoluzione, è vero? Perché altrimenti tu non lo supponi, credi che tutto il tuo mondo, il mondo consista nel pezzo di terra nel quale tu vivi, nel paese nel quale tu vivi. Mentre quando c'è una certa evoluzione, sia per il ricordo delle precedenti incarnazioni, dei periodi fra un'incarnazione e l'altra, sia proprio per una sorta di intuizione, allora si sa che esistono altri piani più sottili e si desidera trovarvici sì quanto prima.
Io vorrei chiedere una cosa sull'oblio, posso?
Sì, certo.
E l'altra volta il maestro Kempis, rispondendo a Corrado, ha accennato una cosa che mancava nel libro, in effetti, la legge dell'oblio,
sì,
che a un certo punto viene a cadere, oppure non cade, appunto si diceva con Corrado, cioè non certi periodi sono coperti dalla legge dell'oblio, diciamo il coma, diceva il maestro, perché quella persona non deve sapere che non c'è la morte in un certo senso. Allora, quando c'è a che punto dell'evoluzione, cioè la legge dell'oblio fino a che punto è utile, perché è molto utile, e fino a che punto è utile e vale? E quando viene a cadere come un guscio alla coscienza?
È un po' difficile rispondere fino a quando, è vero? È fino al momento in cui l'essere può conoscere senza più alzare la conoscenza ad un fine egoista.
Egoista.
Come si può dire, fino a che punto il bambino è aiutato nel camminare dalla madre, è vero? Fino al punto in cui può camminare da solo. Ecco, allora questa legge dell'oblio esiste fino al punto in cui appunto l'essere può poi sapere certe cose e non agire in modo consono a quanto ha conosciuto per paura di quello che può succedersi, ma lo fa proprio per un suo sentire.
Ma una lunga agonia può aiutare l'anima nell'evoluzione?
Cara, certamente una lunga agonia quando viene è perché deve venire e quindi è un fatto karmico e come tale lo aiuta sempre, il fatto karmico aiuta sempre.
Come incosciente?
Allora dobbiamo precisare. Allora dobbiamo precisare. Una agonia incosciente non riguarda più la creatura, ma riguarda i familiari e coloro che sono legati effettivamente a questa creatura. Non riguarda più quella creatura.
Certo,
non riguarda.
È possibile, come dicono, ricordare, ed è utile, ricordare c'erano tutta questa voga, le incarnazioni precedenti, se ne sente sempre di più, c'è questa fame di retrospezione, diciamo, di retrovisione.
Diciamo qui sulla Terra con certe tecniche?
Sì, tecniche.
Ah, guarda caro, è possibile a colui che le deve ricordare.
Solo.
Gli altri sono degli illusi, dei sognatori che a un certo punto si dicono di ricordare, è vero, queste incarnazioni per darsi una certa importanza e per del resto lo fanno in buona fede, è vero, convincono prima di tutto se stessi per poi convincere gli altri, è vero, di diventare un po' delle persone particolari in vista. Teoricamente c'è questa possibilità, senz'altro,
ma è collegata,
però è collegata all'evoluzione, certamente. Quindi diffidate da coloro che dicono io vi insegno la tecnica per farvi ricordare le vostre vite precedenti, perché lo fanno semplicemente per avere dei seguaci degli allievi o degli scolari, è vero? Perché si sa benissimo, colui che veramente sa benissimo che non può garantire a tutti una cosa del genere.
L'altro anno, quando è venuto Swami Kriyananda a Roma, io ho avuto un cane che è morto e lui mi ha detto questo cane era un uomo e si era fatto delle cose terribili e si è incarnato in un cane. È possibile?
No,
cara,
no, guarda, assolutamente. Io sono rimasta senza parole. Assolutamente. Guarda, quando un uomo fa delle cose terribili non può che reincarnarsi in un uomo che ha una vita di grande sofferenza. È vero. E ti dirò che perché non è possibile, non lo dico solamente così, è vero, come dire una cosa senza cercare di dare per voi delle prove, cercare di agganciarla logicamente. Posso dirti che per quanto sia dolorosa la vita di un animale, non sarà mai dolorosa come la vita di un uomo. Quindi, ora, non vediamo il dolore come punizione per quello che una creatura ha fatto, è vero, ma se ha fatto delle cose terribili, evidentemente avrà degli effetti terribili. E allora una vita come animale non potrà mai dargli degli effetti terribili come li ha in una vita come uomo. Ecco perché l'uomo non può reincarnarsi negli animali.
E poi perché rispettare gli animali così?
È vero.
No, ma perché questo cane ha pensato in suicidio tante volte. E poi è morto così giovane. E io
guarda,
ero molto dolorata perché l'ho dovuto sopprimere perché era impazzita.
Sì, cara, però vedi, fra il suicidio di un uomo e il suicidio di un animale c'è un'enorme differenza, è vero. Come per esempio fa gli animali che uccidono i loro figli e gli uomini che uccidono i loro figli. Gli animali ubbidiscono a certi impulsi naturali e facendo quello quindi non hanno l'intenzione di uccidere a un fine egoistico, ma seguono quello che è il richiamo e la legge della natura. Quindi il loro karma è ben diverso, mentre un uomo che uccide un suo simile o che si suicida, è vero, ha un'intenzione ben diversa da quella dell'animale, che riguarda la sua coscienza, il suo intelletto, è vero, cosa che invece non si ritrova negli animali. Quindi il fatto che un animale abbia tentato il suicidio o uccida i propri figli, direi è un fatto naturale che riguarda la vita del suo corpo fisico e non la vita della sua coscienza. Anzi, ti dirò che mentre nell'uomo il suicidarsi o uccidere i propri figli è un fatto negativo, diciamolo appunto, anche se in modo relativo, nell'animale invece è un fatto positivo, perché va contro quello stimolo di egoismo che ci può essere, di istinto di conservazione della vita che è spiccatissimo negli animali, è vero, è spiccatissimo negli animali, quindi fare questo vuol dire in un certo senso vincere se stessi.
Santo.
Certo. Grazie, ti ringrazio. Grazie. Perché non è
posso
per me qui.
Caro, c'è da ringraziare.
Ti può dire qualcosa a qualcuno, sai, questa costellazione di tuoi pianeti?
Sì, a tutti mando un caro saluto, un caro abbraccio e mi auguro di avere l'opportunità di poter parlare di vita. In un modo
o nell'altro,
certo. Cari, allora se non avete altre domande,
tante, ma insomma,
vi saluto, è vero, grazie, momentaneamente.
Meraviglioso, grazie sempre.
Grazie.